Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
Speciale biblioteche. Biblioteca Borges di Bologna. Bentornati nella stanza dei libri da Piera Raimondi. Questo è il primo podcast della stanza dei libri speciale biblioteche, serie dedicata alla scoperta delle biblioteche grandi e piccole della nostra regione. Biblioteche che si racconteranno scegliendo un libro che le rappresenta, che ne racconta in qualche modo l'anima. Partiamo da Bologna e partiamo in collaborazione con il Patto per la lettura di Bologna. Qui voglio ringraziare Simona Brighetti e Marcello Fini che hanno impostato con me queste prime puntate. Partiamo da Bologna, la città delle 100 e più biblioteche, e iniziamo dalla Biblioteca Borges, giovane biblioteca, è nata nel 2000, che si trova in via dello Scalo 21 secondo, nell'area dell'ex macello, dove convive con uno studentato la sede del quartiere, le cucine popolari del centro sociale Saffi, il cinema Nuovo Nosadella e un giardino intitolato a Francesco Lorusso. Insomma, un bel concentrato di comunità e di vita. Nei suoi due piani la biblioteca ospita una collezione di 47.000 tra volumi e materiali video, ha un'accogliente sala di lettura e un'utenza di 2.500 fedelissimi, dei quali il 65% ha meno di 50 anni. Alla Borges afferiscono due gruppi di lettura che, come avviene in ogni biblioteca della nostra regione, ne costituiscono un po' il cuore pulsante, attivo. I gruppi di lettura sono due, uno dedicato alla letteratura, storico diciamo, e uno nato invece quest'inverno grazie alla collaborazione con il Teatro del Pratello. Si tratta di un gruppo che lavora online come l'altro, dato il periodo, e lavora sul processo ad Adolf Eichmann, processo di cui quest'anno ricorre il 60° anniversario. E proprio La banalità del male di Hannah Arendt è il libro scelto dalla Borges per raccontarsi. Ne parleremo tra poco con Raffaella Grimaudo, la responsabile della biblioteca, ma prima ascoltiamo un breve frammento, una lettura degli attori del Teatro del Pratello che fa parte di questo progetto dedicato appunto al processo Eichmann.
Aprì il fascicolo, misi la mia firma, ma ormai era tutto già deciso.
L'unico modo che abbiamo per toglierci una colpa è pensare che era tutto già deciso, da altri, non da noi. E se non ci sono altri, allora diciamo, lo voleva il destino. Era scritto. L'essere umano fa questo, in fondo, da sempre. Si toglie dalle spalle il peso, esattamente come fa lei. Resta il fatto, però, che lei era Eichmann, non l'ultimo degli ufficiali.
Ero Eichmann, ma c'erano altri Eichmann. Lei crede veramente che un sistema perfetto come il Reich potesse fidarsi di uno solo?
C'era una gerarchia.
La gerarchia è fatta di uffici. Negli uffici siedono uomini. Quando uno di loro esita, Frau Arendt, quando uno di loro si ferma, per qualsiasi motivo, una forza più grande si mette al lavoro, quella che esige risultati, e li ottiene.
Buongiorno Raffaella Grimaudo, benvenuta nella stanza dei libri.
Buongiorno a voi, grazie di avermi invitata.
Ecco, abbiamo ascoltato un frammento del dialogo mai avvenuto, peraltro, tra Adolf Eichmann e Hannah Arendt. Dialogo, drammaturgia, immaginata da Stefano Massini e basata sulla banalità del male, Eichmann a Gerusalemme. Libro di Hannah Arendt, scritto dalla filosofa dopo aver assistito a Gerusalemme come inviata del New Yorker al processo al funzionario nazista accusato di crimini di guerra, appunto Adolf Eichmann, responsabile di aver organizzato il trasporto di milioni di ebrei nei campi di concentramento. Un libro che è un caposaldo della cultura occidentale del secondo Novecento, forse più citato che letto. Perché lo avete scelto? per raccontare la Biblioteca Borges.
Lo abbiamo scelto per presentarci a voi perché intorno alla lettura di questo libro è nato un gruppo di lettura molto partecipato dai nostri lettori e dalle nostre lettrici. È nato in seno al progetto Voci. Il progetto Voci del Teatro del Pratello è un progetto che ha ormai visto diverse edizioni e che si articola intorno alle date anniversarie. Quest'anno, come giustamente dicevi tu, è l'anniversario del processo Eichmann. Il Teatro del Pratello ci ha raggiunti per chiederci una collaborazione a questo progetto e noi abbiamo accettato volentieri. Prima di tutto perché il Teatro del Pratello è un teatro che opera nel nostro territorio e noi siamo aperti alle collaborazioni con le associazioni culturali che lavorano intorno a noi. E poi perché è un progetto che si occupa di memoria e la memoria riguarda le biblioteche. E quindi abbiamo accettato di collaborare con gli strumenti che sono quelli del lavoro quotidiano delle biblioteche. Ci siamo offerti di preparare una bibliografia, questa bibliografia intorno al processo Eichmann si trova sul sito della nostra biblioteca, può essere consultata da tutti, e poi ci siamo offerti di accendere un gruppo di lettura. Grande successo di questo gruppo di lettura, i nostri lettori e le nostre lettrici si sono dimostrati entusiasti di discutere intorno a questo libro che evidentemente ancora oggi ha una sua necessità. Quindi in questo momento è uno dei cuori che batte nella Biblioteca Borges.
Ecco, ma veniamo proprio al libro che avete scelto. Hannah Arendt arriva a Gerusalemme, aveva scritto 10 anni prima, nel 51, L'origine del totalitarismo, testo in cui il male assoluto era associato al nazismo, si aspetta di trovare di fronte a sé l'incarnazione del male assoluto e invece chi compare nella gabbia degli imputati è un grigio funzionario di poco pensiero e tante frasi fatte.
È proprio questa la questione. Allora, Hannah Arendt decide di andare a Gerusalemme per assistere a questo grande rito di giustizia collettiva, no? Quindi lei ci va proprio con lo spirito, diciamo, della giornalista, per assistere ad un processo, non ad un, come dire, rito di vendetta o ad un momento, come dire, di elaborazione, no? Dell'orrore dell'Olocausto. Lei vuole proprio stare ai fatti. Quindi questa filosofa, questa politologa, questa pensatrice va in realtà davvero con l'atteggiamento del giornalista, stare ai fatti. E si trova davanti a una grande contraddizione però, perché il processo Eichmann è una cornice densissima, no? Perché è il primo processo contro un criminale nazista che si celebra in Israele. Quindi naturalmente, come dicevo prima, è un'occasione per celebrare la giustizia, diciamo la giustizia del popolo ebraico, ma è anche, come dire, suscita anche molti sentimenti, no? In tutti, non solo in Israele, ma in tutto il mondo, perché questo processo è, come dire, anche un'occasione, soprattutto per gli ebrei, di elaborare tutta la questione intorno all'Olocausto, intorno alla Shoah. E poi, naturalmente, è anche la prima occasione per ascoltare i sopravvissuti. Infatti, in questo processo vengono ascoltati circa 100 sopravvissuti che raccontano la loro storia, raccontano quello che hanno visto. E quindi è anche una situazione emotivamente molto, molto, molto carica. In questa cornice così carica di significati, in realtà al banco degli imputati, come dicevi tu, Piera, siede Adolf Eichmann. Adolf Eichmann chi è? È un uomo che ha intorno ai 50 anni, è certamente un ufficiale delle SS, è sfuggito al processo di Norimberga e si è rifugiato sotto falso nome in Argentina, dove è stato rintracciato dal Mossad, che lo ha rapito in modo abbastanza rocambolesco per portarlo a Gerusalemme. Ora però quest'uomo, la Arendt lo descrive per quello che è, per come sta in aula, ma anche per come compare nei documenti degli interrogatori e per come si esprime negli interrogatori del processo. È un uomo abbastanza semplice, nel senso negativo del termine, probabilmente un uomo che non ha una cultura, che non ha una cultura profonda, che non ha approfondito gli studi e che quindi non ha un senso critico strutturato. È un uomo che è molto, diciamo, infarcito dalla retorica nazista e che si esprime esclusivamente attraverso i paradigmi di questa stessa retorica. Però è un uomo che come dire, molto, è molto efficiente nel suo lavoro, che per tutta la vita ha lavorato come funzionario. Lui si occupava essenzialmente di logistica, quindi diciamo nell'ambito della soluzione finale soprattutto è stato colui, aveva iniziato già da prima con l'emigrazione degli ebrei dall'Austria, insomma aveva iniziato il processo di emigrazione che poi diventa deportazione nei campi di concentramento in seguito alla decisione della soluzione finale, e si occupa soprattutto di spostamenti, di logistica e spostamenti, quindi fa viaggiare i treni della morte, per dire, no? Quest'uomo si dichiara innocente di tutti i 15 capi d'accusa che la corte gli rivolge e dice una cosa semplicissima, ma terrorizzante, e cioè che lui si è per tutta la vita limitato a rispondere agli ordini, ad eseguire degli ordini.
Ecco, il libro esce nel 1963, il processo inizia l'11 aprile del 61, quindi l'anniversario ricorre proprio in questi giorni. Eichmann viene impiccato nel maggio del 62 e il libro da subito suscita tantissime polemiche e controversie che si accendono ancora oggi. I sionisti ai tempi accusarono l'Arendt di aver minimizzato la Shoah, lo scrittore Sol Bello di aver trattato la questione del male in modo banale, ma qual è la tesi della Arendt e perché ancora accende gli animi?
La tesi della Arendt, quella che lei chiama la lezione di Gerusalemme, è in fondo questa, e cioè che la mancanza di idee, no? la mancanza di critica in qualche modo, l'incapacità di Eichmann di distanziarsi dal suo ruolo, no? Per giudicare la situazione in cui si trovano, l'incapacità di avere un dialogo profondo con se stesso intorno a quello che succede, no? E limitarsi a rispondere a degli ordini senza problematizzare, è una espressione del male estremamente pericolosa, molto più pericolosa in quanto banale. Cioè il male e quel male, quell'orrore, può essere portato avanti anche da piccoli ingranaggi. È stato stabilito dal processo che Eichmann non era certo uno dei grandi ingranaggi della soluzione finale, no? Che prendeva ordini da Himmler, che prendeva ordini insomma da ufficiali molto più in alto di lui, però che insomma in qualche modo banalmente nel suo piccolo contribuisce a un orrore gigantesco, e che questo orrore quindi non è opera, diciamo, di menti superiori, non nasce necessariamente da un odio viscerale. Lui dichiara di non odiare gli ebrei, per esempio, ma semplicemente dall'obbedire agli ordini, quindi in linea generale da non essere in grado di problematizzare, di criticare, di pensare, al punto da mettere in atto quella che in sostanza è una disobbedienza civile. Il male, l'accostare la banalità al male, no? Che è una cosa che suscitò delle grandi reazioni e che ancora le suscita, perché sembra impossibile. Era molto urticante certamente nel 61 perché la coscienza ebraica non era certamente pronta, no? A tutto questo, ma il mondo non lo era, no? Ma come, abbiamo visto un orrore così grande e accostiamo il termine banalità al male, no? Era quasi inaccettabile. Questo provocò, diciamo, una guerra mediatica verso l'autrice che durò parecchi anni, anche perché lei stessa appunto era ebrea.
Quindi nessuna profondità diabolica in Eichmann, ma appunto la volontà di compiacere i superiori e soprattutto, come hai detto, poca dimestichezza col pensiero critico.
E lui non pensava che, diciamo così, che spettasse a lui in qualche modo criticare quello che personaggi più autorevoli, più in alto in grado di lui, avevano deciso. E questo, tutto questo si iscrive naturalmente in maniera precisa nella cornice del pensiero totalitarista, che elimina il più possibile dai livelli più bassi le responsabilità e anche l'empatia in qualche modo, no? È una grande mancanza anche proprio di empatia, diceva in Eichmann.
Infatti lo accusa proprio di non riuscire a pensare dal punto di vista di qualcun altro, proprio questo, no? Il dramma.
Proprio perché lui, in qualche modo, essendo un funzionario, ha a che fare con dei documenti che poi passa di mano. Quindi lui sbriga tutta la parte, diciamo così, burocratica. Non ha a che fare direttamente con le persone, ha a che fare con dei treni, ha a che fare con degli ordini, ha a che fare con degli orari, ha a che fare con dei ministeri, ma non direttamente con le vittime che manda a morire, dei quali insomma, in qualche modo sembra non accorgersi, no?
O non sentire.
Non sentire, esatto.
Via. Ecco, quindi, però, non un mostro, quindi, ma qualcuno che compie azioni mostruose. Va detto che l'Arendt non minimizzò mai la colpevolezza criminale,
no.
E fu anche d'accordo con la sua messa a morte. Ecco, tutte queste discussioni, che questo grande dilemma morale che l'Arendt ci consegna, che è questo: una persona può fare del male anche senza essere intrinsecamente malvagia? È questo, no, il grande quesito che ha suscitato discussioni anche all'interno del gruppo di lettura, proprio come quesito etico.
Assolutamente, assolutamente. I nostri lettori si sono proprio scontrati pienamente con questo binomio, la banalità e il male, che sono appunto due concetti che sembrano così inavvicinabili, no? E quindi sì, il gruppo di lettura ha molto discusso su questo e ti dirò di più, come dire, tutto questo sembra freschissimo, no? Il libro suscita ancora delle grandi reazioni, e proprio questa dicotomia le suscita, cioè il titolo, è proprio il titolo che immediatamente fa partire la discussione. E, infatti c'è anche una curiosità: il titolo originale in inglese non è così, è Eichmann in Gerusalemme, un reportage sulla banalità del male, mentre invece il libro esce nella sua prima edizione italiana nel 64 per Feltrinelli, ed è l'editore che in qualche modo, intuendo, no, la potenza di questa frase, la mette all'inizio. Quindi il titolo italiano è La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme. Quindi questa intuizione c'è stata dall'inizio, e in effetti funziona ancora suscita grandi controversie. Ti dirò di più, alcune nostre lettrici più vicine, diciamo anagraficamente, al periodo anche del fascismo in Italia, insomma comunque al periodo dell'orrore, che hanno vissuto attraverso, diciamo, le storie della loro famiglia quel periodo drammatico, hanno davvero insomma sentito molto forte questa cosa, ne hanno discusso molto animatamente dentro il gruppo. Il gruppo di lettura, come sai, è un recinto protetto e liberissimo, in cui ognuno dei lettori, delle lettrici, può esprimere liberamente il suo pensiero e confrontarsi con gli altri, quindi è un'ottima occasione anche per sciogliere questi nodi. Nel nostro caso, mi piace ricordarlo per fare un ringraziamento, il, diciamo, conduttore del nostro gruppo di lettura è Vincenzo Marrone, che è un sociologo, un insegnante, ma che soprattutto è proprio un utente della Borges, quindi è un altro lettore come i partecipanti, e che ha condotto veramente in maniera esemplare queste discussioni, no? Cercando di rimanere sempre in un ambito, come dire, dello scambio, dello scambio proficuo di opinioni, ecco, senza arrivare mai a nessun tipo di scontro.
Insomma, possiamo dire che questo libro dell'Arendt, questo dilemma che ci ha consegnato, è un grande dono, che continua quindi a generare a generare sì, bene.
Fertilissimo, fertilissimo. Mi piace anche ricordare che appunto il gruppo di lettura è stato così partecipato che insieme al Teatro del Pratello abbiamo affiancato alcune letture proprio rivolte ai nostri lettori e alle nostre lettrici, ma in generale a tutti quelli che vogliono partecipare. La prima di queste letture l'hai fatta ascoltare tu un frammento prima, poi ce n'è stata un'altra a marzo, e la prossima l'abbiamo in programma per celebrare il 21 aprile, quindi sarà online il 21 aprile alle 18. Analizzeremo un testo che ritorna su questo stesso argomento, e cioè I volenterosi carnefici di Hitler, di Goldhagen. Lo analizzeremo, insomma, lo ascolteremo interpretato dagli attori del Teatro del Pratello, che ringrazio insieme a Paolo Billi. Per iscriversi basterà scrivere una mail o telefonare alla Biblioteca Borges per ricevere il link.
Sì, e ascoltare insieme, che è sempre un'azione bellissima. Grazie, grazie a Raffaella Grimaudo di questa chiacchierata, di averci così raccontato così l'anima della Borges e tutto quello che può succedere in una biblioteca. E noi ci lasciamo, ti saluto e ti ringrazio.
Grazie a voi per aver raccontato la nostra biblioteca e per averci insomma coinvolti in questa chiacchierata.
E ci lasciamo ascoltando il finale del film che Margarete von Trotta dedicò proprio a Hannah Arendt, e dove lei fa questa discussione con i suoi studenti e racconta la vicenda di questo libro e il significato, proprio la parte finale. Grazie e appuntamento con la prossima biblioteca.
Quando il New Yorker mi assegnò l'incarico di recarmi al processo di Adolf Eichmann, ero convinta che un tribunale avesse solo un interesse: adempiere alle richieste di giustizia. Sapevo che non sarebbe stato un compito facile, perché la corte che processava Eichmann doveva confrontarsi con un crimine non riportato in altri codici di legge e con un criminale dalla natura sconosciuta in ogni corte prima del processo di Norimberga. Tuttavia, la corte doveva giudicare Eichmann come un uomo processato soltanto per le sue azioni. Nessun sistema era sotto processo, nessuna storia, nessun ismo. Non lo era neppure l'antisemitismo, ma soltanto una persona. Il problema con un criminale nazista come Eichmann fu che gli insistette a rinunciare alle sue caratteristiche personali, un po' come se non fosse rimasto più nessuno da poter condannare o da perdonare. Adolf Eichmann non faceva altro che protestare. Contrariamente alle accuse del procuratore, infatti, egli affermava di non aver mai potuto e voluto fare nulla di sua spontanea volontà. Di non aver avuto mai nessuna intenzione, non importa di che tipo fosse, buona o cattiva, poiché aveva solamente obbedito agli ordini. Questa tipica scusa nazista spiega molto chiaramente che il male più terribile al mondo è il male commesso dai cosiddetti signor nessuno. È un male che viene commesso da uomini senza moventi, senza convinzioni, senza alcuna crudeltà o senza menti diaboliche, perciò da esseri umani che si rifiutano principalmente di essere delle persone. È esattamente questo il fenomeno di cui ho scritto e che ho deciso di chiamare la banalità del male.